Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette e nove minuti, inizio un'altra puntata con un po' di mal di gola di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo da un lato di quello che continua a capitare sui mercati finanziari. In realtà ieri c'è stata anche la Federal Reserve che sostanzialmente ha deluso tutti quelli che si aspettavano comunque nel 2024 c'era chi si spingeva anche a ipotizzare tre tagli di tassi negli Stati Uniti, e invece, tra l'altro, questa era un'ipotesi prevalente solo a marzo, quindi tre mesi fa era l'ipotesi prevalente. In realtà la Federal Reserve ha detto che oltre che a confermare i tassi invariati, quindi dal 5,25 al 5,50%, che è il livello di tassi in America più alto dal 2001, ha detto: guardate che quest'anno taglieremo solo di un quarto di punto, e quindi verso, diciamo, dopo l'estate, da quello che abbiamo capito, anche perché l'inflazione, pur avendo rallentato, resta elevata. E la stessa Federal Reserve dice: negli ultimi mesi ci sono stati modesti progressi verso l'obiettivo del 2%. E a differenza di quello che fa la Banca Centrale Europea, invece, siccome la Federal Reserve ha un altro mandato, non ha il mandato prioritario, se non quasi unico, di contenere l'inflazione, è anche quello di occuparsi dell'economia e del mercato del lavoro in generale. E lo ha confermato ieri Jerome Powell, che ha detto: la chiave per le nostre decisioni resta il mercato del lavoro, e oltre che l'economia nel suo insieme. E lo osserviamo in maniera molto molto attenta. Se dovesse essere confermato un raffreddamento graduale, quello sarebbe la linea migliore verso un maggiore equilibrio. Le retribuzioni stanno comunque crescendo negli Stati Uniti a un ritmo superiore a quello sostenibile, che sarebbe quindi l'andamento dell'inflazione e della produttività. Ha stemperato i toni, però insomma, risultato oggi che sono negative tutte le borse, non solo per questo, ma stanno anche peggiorando. Allora, è chiaro che Powell ha fatto capire che l'inflazione americana non sta rallentando come loro vorrebbero, e c'è anche un dato sui prezzi della produzione americana che sono calati dello 0,2%, e così come le richieste di sussidi sono salite oltre le attese. Però dicevo, va male Wall Street, e mi riferisco al Dow Jones che perde lo 0,70, Nasdaq invece positivo di uno 0,30, Standard & Poor's è invariato, per cui debole ma non malissimo. Va invece peggio decisamente l'Europa. Milano perde il 2,23%, l'indice FTSE MIB è stabilmente sotto i 34.000 punti a 33.600, perde anche Francoforte quasi il 2, l'1,90, il 2 lo perde Parigi. Questo riguarda ancora in qualche modo l'incertezza che si è generata dopo il voto europeo. Incertezza è sostanzialmente soprattutto legata alla Francia e in parte anche alla Germania. Dunque, da questo punto di vista c'è una tensione che è abbastanza omogenea in tutti i settori, e quindi vendite a partire dai bancari, ma non solo, ma nel comparto europeo dell'auto, perché i dazi annunciati di cui abbiamo parlato ieri potrebbero riguardare anche le auto prodotte in Cina, ma da gruppi europei. A Milano vanno male Iveco e Stellantis. Tra l'altro Stellantis ha previsto un cash flow industriale inferiore allo stesso cash flow del periodo di un anno fa, quindi il dato, c'è anche un dato non buono, ma vanno male, dicevo, anche Volvo meno 6%, Stellantis da noi perde, allora il peggiore in questo momento è Iveco meno 4,5%, Stellantis perde il 3%, dopo però la conferma degli obiettivi per il 2024, dopo che si è saputo che il cash flow previsto è più basso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero uno Tavares ha detto: siamo attrezzati per vincere nel lungo termine, si parla di dazi con la Cina, ma una cosa è chiara, noi non vogliamo stare sulla difensiva, dobbiamo andare all'attacco e cavalcare l'onda dell'offensiva cinese. Questo poi voglia dire in maniera concreta, lo scopriremo solo vivendo, perché non ho ancora capito come si traduca negli investimenti di Stellantis. Ma dicevo, oltre ai vecchi Stellantis, male Monte dei Paschi meno 4,20, Saipem meno 3,80, Mediobanca meno 3,60, come Unicredit, Pop Sondrio meno 3,40, Azimut meno 3,20, come Intesa San Paolo, Biperbanca e Banco BPM e anche Interpump perde il 2,70, Fineco il 2,5%. Vanno bene oggi sostanzialmente solo Telecom Italia, TIM, che ha avuto un giudizio di Moody's rialzato sul titolo, appunto più 0,85, era più 0,83, di Assolin più 0,30, ERG invariata, euro su dollaro sempre 1,0766. Lo so, e ne parleremo, che c'è un paradosso in questi andamenti, ossia che da un lato l'Italia è l'unico paese dove in cui diciamo, il governo è uscito rafforzato dalle elezioni europee e si è creata anche, diciamo, una certa chiarezza nel voto, nel senso che molti hanno parlato di un ritorno al bipolarismo, quant'altro. Ma comunque, andando a guardare il governo, è indubbio che rispetto a Francia, non parliamo, Germania idem, e anche in parte la Spagna, perché non c'è stato sorpasso, non c'è stato lo strappo dei popolari, ma comunque Sanchez si è visto superare dai popolari, l'Italia è l'unico paese che è uscita con un governo rafforzato complessivamente, se si vuole vedere i numeri della coalizione, sia per l'ottimo andamento di Fratelli d'Italia che per il buon andamento anche di Forza Italia. Eppure, proprio per il ragionamento che abbiamo spiegato nei giorni scorsi, è uno di quelli che sta pagando maggiormente le conseguenze per quello che riguarda l'andamento dei mercati e non solo. E ne parleremo col professor Piga, perché c'è una proposta interessante di dire: attenzione, se si prende il nuovo patto di stabilità così com'è, ci sono sostanzialmente ottime possibilità di andare verso una nuova politica di austerity. L'unico periodo in cui l'Italia è cresciuta, o meglio ha visto ridurre il suo deficit e il debito PIL, è stato qua tra il 2023 e il 2023, grazie alla crescita economica. E suggerisce Piga: attenzione, se torniamo a politiche d'austerità, il debito tornerà a crescere, chiaramente il rapporto è al debito sul PIL. E ne parleremo anche perché è chiaro che tu, se hai politiche, diciamo, di iniezione, di incentivi, di soldi pubblici, li devi mirare molto molto attentamente, non come sta avvenendo in questo momento, e lo scrive oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, dove sono andati a vedere come sono stati utilizzati i soldi del PNRR per i bonus edilizie, perché sappiamo che alcuni di questi parte sono stati fatti convogliare nel PNRR. Ebbene, ci sono delle cose che obiettivamente lasciano sorpresi. Noi abbiamo inserito 26,7 miliardi dentro il PNRR come crediti d'imposta per il super bonus. Ora, Trovati ha scoperto, per esempio, che abbiamo finanziato le ristrutturazioni di 13.800 condomini per 7,2 miliardi, al nord il 60% dei lavori. Ci sono assegni record, per esempio un'abitazione di Guidonia, 426.000 euro assegnati, un'altra abitazione unifamiliare a Tarzo, in provincia di Treviso, è riuscito a ottenere 400.000 euro, e poi a Torre del Greco una riqualificazione energetica per una riqualificazione energetica abbiamo staccato un assegno di 390.000 euro. Ora ne parleremo, anche perché bisogna capire quanta parte di questi investimenti poi siano oggettivamente produttivi. Partiremo, dicevo, dall'analisi di quello che ha detto ieri, oltre che fatto, la Federal Reserve, ma anche andremo sul mercato immobiliare, perché oggi ci sono due notizie interessanti. Una arriva da Tecnocasa, che scopre, tra virgolette, che alla fine i prezzi delle case sono stabili nella seconda parte del 2023, ma in realtà quando si arriva alla parte finale dei prezzi delle case c'è un calo del 9%. E l'altro arriva invece dall'Agenzia delle Entrate sulle compravendite immobiliari del 2023, un calo del 10% rispetto all'anno precedente. Prezzi abbastanza stabili, ma ripeto, quello che ha scoperto Tecnocasa, dove a fronte di un allungamento anche a gennaio dei tempi di compravendita, ripeto, si registra uno sconto medio praticato dell'8%, mentre questo nell'ultimo semestre 2023, mentre l'anno prima, nello stesso periodo, era più basso di mezzo punto. Cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine, dopo le varie trattative, si ottiene un calo del prezzo rispetto al prezzo iniziale un po' più alto rispetto al 2022. Anche questo è un segnale importante, perché se lo unisci al calo forte delle compravendite, che ha colpito soprattutto Milano e Roma come dato percentuale, beh, si capisce che il segnale che arriva dal mattone è molto chiaro: prezzi molto alti, mutui ancora alti, soprattutto chi deve accendere un nuovo mutuo o chi ce l'ha a tasso variabile, fanno frenare complessivamente il mercato. Dicevo, il calo è del 7%, ma in realtà nelle grandi città si arriva all'8,2%, con Milano che fa meno 13%, Torino meno 10% come compravendite e Roma meno 7%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Andiamo sugli altri mercati, visto che ho già dato quelli azionari, ma poi vi torneremo. Per quello che riguarda il petrolio, siamo fermi, ma sempre su livelli alti: 82,70 il Brent, 78 il WTI, alti, non altissimi, va detto. Era anche sceso un po' oggi il WTI. Comunque, via libera a proposito di petrolio all'acquisizione da parte di Vitol della partecipazione in Saras. È arrivato via libera dell'ingresso in Saras con il 35%. I rialzi invece sui prezzi alla pompa iniziano. Abbiamo spiegato decine di volte che la cinghia di trasmissione è più lenta, e quindi la benzina self service ieri era 1,846 euro il litro, non sono ancora rialzi così significativi. Il gasolio era 1,696 euro il litro, il gas è a 36 euro al megawattora, un anno fa era 51, il prezzo dell'elettricità è a 103,86, un anno fa era 106. Qualcuno mi chiede se il calo delle borse è dovuto principalmente ai titoli auto. No, o meglio, vanno male i titoli auto. E anche però tutti gli altri legati al mondo finanziario, quindi insomma non è da dire che gli altri settori vanno bene mentre solo il settore automobilistico va male. No, c'è un calo diffuso, ma c'è un'ondata abbastanza. Una volta si diceva in inglese sell in May e go away, vendi a maggio e vai in vacanza. In realtà maggio è stato un maggio strano, l'estate tarda ad arrivare, non lo so se sia un cambio complessivo di andamento. È vero che dall'inizio anno le borse sono tutte in rialzo, Milano ancora a un più 12% circa adesso, quindi insomma non è che siano andate male le borse rispetto alle attese anche per l'andamento dell'economia. La Cina ha detto a proposito dei dazi che si riserva il ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio WTO contro i dazi dell'Unione Europea, e i media cinesi scrivono che insomma sperano che l'Unione Europea riconsideri seriamente i dazi aggiuntivi fino al 38%. E il ministro russo dice i dazi e la Cina rispondono alle regole della WTO, e con i dazi europei il tavolo Stellantis si chiuderà al meglio, perché dice Urso l'obiettivo per noi resta di avere almeno un milione di veicoli prodotti in Italia. La Maserati sarà sicuramente uno dei punti di forza della produzione Stellantis nei mercati internazionali, sempre così il ministro Urso a margine del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Modena. La produzione industriale in Europa nell'area euro fa meno 0,1% ad aprile, meno 3% rispetto all'anno prima. E l'inflazione invece è tornata a crescere in Spagna al 3,6%, e a maggio era stata al 3%, quindi non è un gran dato quello spagnolo. Poi del vertice del G7, Borgo Ignazia, vi stanno aggiornando i nostri GR 24, sì, ci sono anche temi economici, cercheremo di capire e daremo notizia se arriverà un accordo sugli asset russi congelati. Il G7, stando qua a varie dichiarazioni, dovrebbe essere pronto all'accordo sugli asset russi. Anche il governo britannico si allinea agli USA e ha sanzionato la borsa di Mosca. Veniamo ai dati di casa nostra. Qualcuno mi chiede lo spread, avete ragione, non l'ho dato. Comunque oggi è a 145, quindi una via di mezzo tra i 150 di due giorni fa e i 140 di ieri. Sì, è più alto dei giorni scorsi, non è sicuramente un livello preoccupante. Il Tesoro ha collocato oggi in asta 9 miliardi e mezzo di BTP a medio e lungo termine. I rendimenti sono tutti saliti. Il BTP a 3 anni ha rendimento al 3,47%, 15 punti base in più. Il BTP a 7 anni al 3,72%, il BTP a 15 anni al 4,27%, il BTP a 30 anni a un tasso del 4,40%. Adesso andiamo su meteo e pubblicità, poi commentiamo anche i dati sulla disoccupazione e l'occupazione in Italia. C'è anche un rapporto interessante di Amalaurea e poi partiamo con Federal Reserve da un lato e mercato immobiliare dall'altro. 349-238-6666 per WhatsApp e SMS.
Focus Economia.
17:33 minuti. Dunque, due notizie ancora in breve, poi andiamo col primo approfondimento. Dicevo della disoccupazione, nel paese OCSE è stabile ad aprile al 4,9%, in Italia al 6,9%, contro il 7,1% di marzo, quindi cala anche la disoccupazione. Nei primi tre mesi dell'anno ci sono 394.000 occupati in più su, appunto, rispetto ai primi tre mesi dell'anno prima, di cui 92.000 sono a tempo indeterminato, 32.000 in più a tempo autonomi, e sono calati moltissimo i dipendenti a termine, 50.000 in meno. Il tasso di occupazione raggiunge il 62%. Nei primi tre mesi dell'anno, appunto, 394.000 occupati in più rispetto al primo trimestre 2023. Sentiamo che cosa ha detto al microfono della nostra Teresa Trillò Nicoletta Pannunzi, la dirigente ISTRA del mercato del lavoro, che dice: sì, l'occupazione continua a crescere, ma non è solo, diciamo, l'effetto ancora lungo della fine della pandemia, c'è proprio una spinta sull'occupazione.
Noi veniamo da una crisi Covid, grazie anche ai fondi PNRR e agli incentivi messi in campo, l'occupazione è cresciuta e cresce anche nel primo trimestre 2024. Cresce tra i giovani, in particolare tra i 25 e i 34 anni, ma anche tra gli ultra cinquantenni, a seguito della maggiore permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione scende in maniera abbastanza generalizzata, ma diminuisce un pochino di più nel mezzogiorno e tra i più giovani. Anche in questo caso parliamo in particolare dei 25-34 anni.
E sarà forse per questo, è uno degli elementi, non l'unico, che i giovani, che già sono pochi, li chiami panda, con questi tassi di occupazione hanno un maggior potere contrattuale. Non tutti, ci mancherebbe, alcuni sono una leggenda, no, leggenda. Molti raccontano di giovani che al colloquio sono loro a interrogare chi offre il lavoro, che rispondono, le faremo sapere, ma al di là di questa aneddotica è innegabile che quando hai alti tassi di occupazione, crollo demografico, pochi giovani che sono straricercati, è ovvio che aumenta il potere, diciamo, contrattuale, o dovrebbe essere così, dei giovani. Lo dico perché nel 26esimo rapporto Alma Laurea sul profilo della condizione occupazionale dei laureati, presentato oggi all'Università degli Studi di Trieste, è un rapporto che viene fatto ogni anno, emergono tantissime cose. Dunque, solo i laureati sono sempre meno, ma anche meno disponibili ad accettare lavori a basso reddito. Sostanzialmente la quota di chi accetterebbe una retribuzione di 1.250 euro è pari rispettivamente al 38% dei laureati di primo livello e 33% di secondo livello, e valori, appunto, che risultano in calo. È chiaro che, insomma, c'è anche questa maggior forza. Uno poi può dire che 1.250 euro come stipendio di primo ingresso non siano nemmeno pochi. Se io li devo paragonare a quelli di quando mi ero laureato io, era uno stipendio. Il problema è cosa succede una volta che entri, poi, quindi il problema salariale in Italia e poi anche degli scatti all'interno. Comunque, sentiamo Marina Timoteo, direttrice di Alma Laurea.
Ormai da tempo attestiamo una certa regolarità nella laurea, l'età media è circa 25 anni, quindi si laureano tendenzialmente in corso o di poco fuori corso, e sono laureati che sono soddisfatti dell'esperienza universitaria, in buona misura rifarebbero lo stesso percorso formativo e apprezzano le esperienze che sono state al centro del loro percorso, in particolare apprezzano quelle esperienze che hanno più chance sul piano occupazionale, in particolare sto parlando dei tirocini e della mobilità all'estero per motivi di studio. I tirocini, sia tirocini sia mobilità, stanno aumentando, seppur ancora troppo lentamente. In entrambi i casi si tratta di esperienze che aumentano in maniera considerevole le chance occupazionali, circa il 6% per chi ha frequentato un tirocinio in più rispetto a chi non ha frequentato, addirittura 17% in più di possibilità possibilità di lavorare per chi ha avuto un'esperienza di studio all'estero, però sono ancora troppo pochi quelli che vanno a studiare all'estero. Ultima rilevazione 2023 è un 10%.
Immaginavo che il tema dei laureati che rifiutano il lavoro a 1250 euro avrebbe creato molti sms e whatsapp al 349-238-6666. Guardate, secondo me non è qualcuno dice vorrei anche vedere che accettino 1250 euro, ma guardi che il problema, poi perché adesso una cosa che non sopporto è fare quello ai miei tempi, anche perché sembra ancora più vecchio, ma il tema non è solo il salario d'ingresso, perché io ti posso anche dire che 1250 euro per un primo lavoro senza alcuna esperienza, solo la laurea magari di primo livello, non mi sembra un brutto salario d'ingresso, posso dirlo così. Il problema nella politica salariale, nell'andamento dei salari di questo paese, non è tanto l'ingresso, per carità, ma è come non si sono mossi. Siamo l'unico paese dell'OCSE che in questi 15 anni li ha visti fermi i salari, quindi vuol dire che il problema, se posso usare la battuta, non sono i 1250 euro, magari sei appena laureato, il problema è se dopo 5 anni sei ancora a 1250 euro, se dopo 10 anni sei arrivato a 1400, questo è il problema, perché allora lì non è solo salario d'ingresso. Comunque, professor Franco Bruni, che ha insegnato per anni economia e monetaria internazionale all'Università Bocconi, ed è vicepresidente dell'ISPI, buonasera.
Buonasera, sono diventato presidente.
Oh, allora la festeggiamo, grazie. Presidente. Bene, bene, ma adesso, cioè mentre eravamo in diretta o qualche ora fa?
Qualche giorno fa.
Va bene, allora, prima volta da presidente dell'ISPI. Non è per di salari che vorrei parlare con lei, anche se lei ha insegnato molto all'università, ma dei tassi di interesse americani di ieri. Perché il mercato, anche in America, poi in Europa ci sono altri temi che riguardano le elezioni europee, è rimasto un po' sorpreso non dai tassi fermi 5,25 e 5,50, ma dal fatto che solo a marzo di quest'anno, quindi 3 mesi fa, tutte le scommesse erano ancora di 3 tagli, diciamo, e quindi arrivare a 75 punti base nel 2024. Ieri Powell ha detto no, il taglio sarà 1 e quindi quest'anno li tagliamo solo di un quarto di punto, perché l'inflazione ha rallentato solo in maniera molto... ha rallentato nell'ultimo anno, ma resta elevata e non ci sono, i progressi sono modesti. Sa, professore, che io non ho capito che cosa attende la Federal Reserve per iniziare a tagliare i tassi, perché le notizie che arrivano dall'America, oggi un po' più di sussidi della disoccupazione, un calo nei prezzi della produzione, sono abbastanza altalenanti. Cioè, quale dovrebbe essere così l'elemento chiaro per dire adesso iniziamo a tagliare?
Ma dunque, intanto Powell non ha detto che ci sarà un taglio, solo ha detto che le previsioni che abbiamo viste delle persone che prendono queste decisioni sono di 1 o 2 tagli entro la fine dell'anno, ma però non si è impegnato a nulla. Il problema è stato buffo, perché ieri loro hanno deciso di mantenere i tassi fermi nonostante proprio ieri durante la riunione sia arrivata la notizia che l'indice dei prezzi, diciamo cosiddetto il CPI in sostanza, non è cresciuto, neanche è cresciuto dello 0% in maggio, quindi si è fermata l'inflazione in sostanza nell'ultimo mese. Non vuol dire molto, intendiamoci, però contemporaneamente, infatti, ci sono state delle domande anche di giornalisti che hanno detto: scusi, ma voi l'avete considerata questa notizia che è arrivata? E lui ha balbettato un po', ha detto: sì, abbiamo visto stamattina. E questi sarebbero i data dependent central banker. La settimana scorsa alla BCE ha fatto il contrario, c'era l'inflazione che ha accelerato e allora hanno tagliato i tassi. Io ho l'impressione che questa storia di inseguire il 2% quando sì. sia, e vicini, eccetera, sta diventando una specie di scusa per i banchieri per fare quello che credono per altre ragioni.
Sì. No, perché lei sta dicendo
ragionamenti strani.
La Fed non ha tagliato nonostante siano arrivati dei dati di un'inflazione in rallentamento.
Esatto.
La Banca Centrale Europea ha tagliato nonostante l'inflazione sia un po' risalita.
E i salari stanno crescendo in Europa, quindi non lo so, ho l'impressione che stiamo perdendo la bussola. E la realtà è che la bussola che hanno avuto fino adesso per rientrare da un'inflazione molto alta andava bene, ma adesso che ci cominciamo a avvicinare all'inflazione obiettivo bisogna fare un'altra roba, probabilmente bisogna mettere un intervallo, un corridoio intorno a quel 2%, in modo che quando è vicino al 2% non ci sia più la scusa, insomma bisogna... questo è qualcosa bisogna
no,
cambiare.
No, perché questo 2% per usare Verdone può essere una piuma o de ferro, perché non si capisce se sto 2% quando è due è un po', ci sei vicino ma non ci sei ancora arrivato, allora non taglio. Sei vicino ma non ci sei ancora arrivato, invece taglio nel caso della BCE.
In America ci sono poi due indici dei prezzi importanti. Uno è il PCE e l'altro è il PCI. Il PCI è più basso del PCE, cioè è più alto del PCE, e addirittura è il 3,3% su base annua ieri, mentre invece il PCE è 2, qualcosa. Quindi è anche questione di quale indice si prende, di come si...
Mi fa notare un ascoltatore, però le previsioni sulla crescita americana, qui parliamo del PIL, sono già abbastanza buone, intorno al 3%. Okay. Uno dice... come fai, perché dovresti tagliarlo se l'economia, dovresti tagliare i tassi di interesse, se parlo dell'America in questo caso, se l'economia americana, a differenza di quella europea, non ha mai avuto segni di così di incertezza?
Mi permetta, ma io non sostengo che lui ha sbagliato, che hanno sbagliato, sostengo che non è più il modo di spiegarsi. Questa storia di inseguire sembra Draghi all'opposto nel 2017, 2018, 2019, quando lui veniva da tassi negativi addirittura e doveva arrivare con l'inflazione al 2%, e stava lì per delle ore a spiegare che 1,4 è troppo poco e che bisogna quindi tenere i tassi ancora bassi. Faceva ridere, infatti dopo è arrivata eccesso di liquidità e inflazione. Quindi è proprio che non funziona il metodo di spiegare come si raggiunge la stabilità monetaria. Io ho anche qualche idea di che cosa bisognerebbe fare, ma non è questo
ce
il
la
momento
dica,
di
ce
spiegarlo.
La dica, ce la dica.
Ma ci sono diverse regole che andrebbero introdotte. Bisogna fare, secondo me, una banda di oscillazione neutrale intorno al 2%.
Cioè vuol dire banda, vuol dire come funzionava la banda del serpente monetario, cioè che tra l'1,7 e il 2,5 va tutto bene, quella roba lì.
Esatto, non si può più giustificare una variazione dei tassi se con l'inflazione si è entro una certa banda. Poi bisogna fare delle regole anche un pochino più tecniche sui tassi, in modo da spiegare meglio perché si alzano e con base a quali indicatori. E poi ci sono diverse cose. Una cosa che secondo me tutti dovrebbero guardare di più è anche la quantità di liquidità che c'è in giro, perché oggi con l'eccesso di liquidità che abbiamo creato abbiamo dissociato la liquidità dai tassi. Io vorrei anche avere degli obiettivi di liquidità. Oggi c'è liquidità in eccesso sia in America che in Europa. Il tasso di interesse è fissato dalla remunerazione.
No, ma guardi, io ho capito, a me mi convince molto quello che lei ha detto poco fa, cioè finché c'era da portare un'inflazione che stava viaggiando in Italia, certo, e in Europa era dovuta soprattutto all'energia, quindi era un'inflazione esterna, non dovuta a noi,
certo,
e anche al costo dei trasporti, aumento di materie prime. Però insomma, finché c'era da abbassare un'inflazione che rischiava di viaggiare al 10, in Italia c'è anche arrivata oltre, ma insomma, e la strategia era chiara: aumenti il costo del denaro, freni un po' l'economia. E ha, diciamo, funzionato, sì, o meglio, intanto i prezzi dell'energia sono calati, che è il vero motivo in Italia, però un po' ha funzionato. Lei dice, arrivati intorno al 2%, non si capisce più che cosa,
esatto,
dovrebbero guardare i banchieri centrali, perché se dice che ci sei arrivato, vabbè, allora basta, puoi iniziare a tagliare, però non sei sicuro, anche la Lagarde ha detto, adesso andremo a vedere, non saranno tagli lineari, andremo a vedere che cosa succederà all'inflazione volta per volta.
Sì.
è l'idea che il suo collega Masciandaro chiama di navigazione completamente a vista.
Sì, però Masciandaro ha esagerato nel criticare questa cosa quando invece era l'unica cosa da fare, quando eravamo al 5, 6, 7% di inflazione, bisognava scendere e lì bisognava andare proprio a dato per dato, in sostanza. Adesso non funziona più, però, perché il dato per dato, i dati sono contraddittori e poi lo hanno dimostrato loro. Powell ha lasciato i tassi invariati nonostante il dato ultimo fosse positivo e la Lagarde ha fatto il contrario.
No, ma è che quando sei arrivato praticamente lì, allora è buono tutto, cioè nulla è più...
Esatto. Io sono in zona Masciandaro.
Lei è in zona Masciandaro, ormai sta diventando...
Masciandaro rientra.
No, per carità, parlatevi, però io quello che dico è vero che quando sei attorno al 2% tutto diventa tra virgolette pretestuoso, perché uno ti può dire che il 2,7 non è ancora il 2 e l'altro ti può rispondere che il 2,7 è vicino al 2 e allora diventa una questione di Anna Caprina. Quindi levate sto 2%, che poi giustamente mi scrive un ascoltatore, ma scusatemi, ma nella scienza economica dove è stato scritto il 2%? Vabbè, è l'indicazione, il consenso su un'inflazione che al 2% non sarebbe troppo debole e quindi non andrebbe a segnalare un rallentamento, una stagnazione economica, ma neanche troppo forte da essere elemento di destabilizzazione sulle politiche salariali e il potere d'acquisto della gente. Questo arriva, è il motivo per cui c'è il 2. Però ha ragione lei, dico l'ascoltatore, che 2 può voler dire 2,2, 2,8, 2,1, non è che c'è la scienza economica su questo. Che mi
così
dica...
come Draghi voleva finanziare il tesoro italiano e quindi diceva che l'inflazione era ancora troppo bassa, così adesso Powell non vuole, evidentemente non si sente di prendere la responsabilità di dare un messaggio importante a tutto il mondo, perché se lui abbassava i tassi ieri era facilmente interpretabile come i tassi mondiali cominciano finalmente a diminuire.
Certo.
Per evitarlo doveva fare un aborto come ha fatto la Lagarde, cioè dire io li abbasso di un quarto di punto ma però dopo per un po' non li abbasso più. Allora ha preferito per adesso star lì, va bene, lui ha le sue idee, ma allora però non bisogna insistere troppo con questo 2%, perché
sono d'accordissimo con lei, perché diventa poi questione di Rana Caprina. Grazie al professor Franco Bruni, a questo punto presidente dell'ISPI, l'abbiamo nominato noi in diretta praticamente, presidente dell'ISPI, no, è stato nominato qualche giorno fa. Andiamo sul traffico e restiamo in qualche modo sul tema tassi, perché la variabile che più influisce sul mercato immobiliare è chiaramente costo del denaro quando devi sottoscrivere un mutuo, e quindi variabile o fisso a che punto si colloca il costo del denaro, oltre che prezzo delle abitazioni. Però sappiamo che delle volte influisce più l'andamento dei mutui che non il prezzo delle abitazioni. Voglio dire che quando l'accesso al credito è molto facile, tu puoi permetterti anche di fare mutui più alti e a lungo termine. È diverso il caso quando ti vedi aumentare la rata e anche sul fisso. Le transazioni l'anno scorso hanno fatto meno 10% in Italia, il dato dell'agenzia immobiliare, e anche adesso e già nei primi mesi dell'anno continuano a calare. Secondo i dati dell'agenzia delle entrate, nei primi tre mesi dell'anno c'è già stato un meno 7,2%.
Focus Economia.
Minuti, mi ha scritto un ascoltatore, ma forse le banche centrali stanno facendo meline in attesa di capire come evolverà questa grande rivoluzione industriale, energetica e tecnologica, perché non lo sanno nemmeno loro. Va bene, ma se non lo sai, sappilo di non sapere, non continuare a dirci, ho capito? Non continuare a dirci è perché il 2 non è ancora il 2, il 2,6, oppure siamo già al 2, 2,6, perché poi diventa un po' così, ecco, risibile. Veniamo all'immobiliare, dicevo. Allora, l'anno scorso c'è stato un calo, già, ma ormai parliamo dell'anno scorso, quindi 9,7%, mentre quest'anno ci dice l'Agenzia delle Entrate che nei primi mesi c'è già un calo delle compravendite, cioè quante abitazioni vengono comprate e vendute. Meno 7,2% riguarda tutto il paese. Attenzione però, le grandi città vanno peggio. Meno 13,2% Milano, meno 10,2% il numero di compravendite, e Roma meno 7%. Invece Tecnocasa fa notare che il dato di riferimento temporale è un po' diverso, è il secondo semestre 2023, cioè l'ultima parte 2023. La scontistica media applicata rispetto a un anno fa ha un aumento, cioè il prezzo finale ha uno sconto più alto rispetto a dove si parte, dell'8,3%. Siamo in collegamento proprio sul tema con la responsabile uffici studi del gruppo Tecnocasa, Fabiana Megliola. Buonasera.
Buonasera.
Le chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché ho il GR24 e poi vorrei capire appunto se due indizi fanno a questo punto una prova, perché calo forte delle compravendite, voi notate anche un calo più forte degli anni passati nel prezzo finale, nello sconto finale, e le tendenze che vedete. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Un amore senza limiti. Da 100 anni Citroën, insieme ai professionisti italiani. Citroën Berlingo da 15.500 euro oltre IVA, con incentivi statali e rottamazione fino al 30 giugno. Approfitta della rottamazione e degli incentivi statali. Per info, verifica i siti delle autorità competenti. Maggiori info e consumi ed emissioni su citroen.it.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.com.
Il nome del tuo sito è su Aruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Su aruba.it.
Puoi tagliare il prato così!
Oppure così. Goditi un prato sempre perfetto. Lascia fare il lavoro ai robot tagliaerba Husqvarna Automover. A batteria, silenziosi, adatti a piccole e grandi superfici. E pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com.
Tranquilla Colette, lo so che l'arrivo in famiglia di Otto da un canile di Salerno ti ha un po' stupita. Prometto che non ci saranno altre sorprese. No, non so chi te l'abbia detto, i gatti suppongo, che arriveranno un coniglio, un furetto, una gallina. Smentisco anche quello. Tranquilla. No, Lea, non ho mai detto che arriveranno due criceti a farci compagnia. Ari, smettila di mettere in giro queste voci. Io amo i criceti, ma ti ricordi, vero, degli scherzi che gli facevate? Sono Giulia Crivelli e come tanti italiani condivido la casa e il cuore con dei pet, degli animali da compagnia. Cani e gatti, ma anche criceti, galline, cavie peruviane, furetti. A tutti e a tutte loro è dedicato Animale a chi? Il podcast di Radio 24 che vi racconta ogni settimana il rapporto unico tra gli animali e i loro umani.
Animale a chi? Il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet è disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Supported by
Purina. Da 130 anni, qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, da un lato l'Agenzia delle Entrate fa notare oggi che le compravendite, tra, se fai il confronto primi tre mesi 2024 con primi tre mesi 2023, sono calate in media di più del 7%, 7,2, ma a Milano meno 13,20, a Torino meno 10,20, a Roma meno 7% e anche a Genova quasi meno 7%, e già l'anno scorso sono calate dell'8,3%. E poi voi di Tecnocasa, quindi vi saluto, la responsabile dell'ufficio studi di Tecnocasa, Fabiana Megliola, avete notato come negli ultimi sei mesi dell'anno scorso lo aumenti lo sconto finale. Cos'è lo sconto finale? Tu parti da un prezzo, il prezzo finale, diciamo, di, con cui chiudi la compravendita. Allora, qui non stiamo parlando ancora, se ho ben capito, dottoressa, di un calo significativo nei prezzi, che mi sembrano abbastanza stabili, ma di un calo nelle compravendite, che di solito anticipa un calo dei prezzi, e comunque di uno maggior sconto nella parte finale dell'acquisto?
Sì, effettivamente è così. Sono entrambi segnali di un mercato che è in una fase di riflessione, un mercato più prudente. Prima, parlando appunto del ribasso medio, abbiamo indicato una media dell'8,3%, ma su alcune tipologie queste percentuali sono ampiamente superate. Per esempio per le abitazioni economiche, quelle popolari, ma soprattutto quelle da ristrutturare, che sono quelle che necessitano di interventi di riqualificazione. Sappiamo anche che con l'aumento dei costi delle materie prime che c'è stato negli ultimi tempi, questo diventa un elemento importante nella valutazione della spesa finale da dover sostenere. Quindi quando si va poi a trattare il prezzo con il venditore, si cerca di spuntare un margine maggiore.
Però ho visto nei dati dell'Agenzia delle Entrate che anche le case nuove, chiaro, hanno avuto un calo molto forte del 22%. Ecco, io vorrei capire, molti me lo chiedono già via WhatsApp o SMS, come mai, ormai veniamo da un anno intero, perché anche il 2023 ne avevamo già parlato, era un anno di calo delle compravendite, come mai, nonostante i tassi a record e il calo continuo delle compravendite, è vero, i tassi adesso sono stati tagliati di un quarto di punto, ma insomma restano sempre a livelli altissimi rispetto a anni fa, non assistiamo a un calo dei prezzi?
Perché siamo ancora in una fase in cui c'è poca offerta sul mercato. Abbiamo una domanda che comunque c'è, elevata, che cerca casa, ma in questo momento l'offerta sul mercato è ancora non sufficiente per la domanda in essere, e questo fa sì che i prezzi tengano, poi tengono ancora di più per quelle tipologie che sono poi particolarmente richieste, con determinate caratteristiche, come può essere lo spazio esterno, che è uno degli elementi che è più ricercato in questo momento, e questo fa sì che i prezzi difficilmente possano calare.
Dunque, mi chiede un ascoltatore, vabbè, di quanto sono aumentati i prezzi di partenza. Di partenza da quando? Cioè, dal 2008 Lehman Brothers, dal 2011 attacco sovrano, whatever it takes. Lei ha i dati negli ultimi 10 anni sull'andamento dei prezzi?
Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto, mediamente c'è stato un calo a livello nazionale, diciamo molto contenuto perché siamo nell'ordine del 4. Poi ci sono state città che hanno avuto una rivalutazione incredibile, e questo per esempio è Milano, che ha visto un aumento del 38% dei prezzi. Un'altra città è Bologna, che viaggia sul 30% dei prezzi. Poi c'è anche Firenze in positivo, quindi ci sono delle realtà che hanno avuto degli aumenti incredibili. Prima citavo il capoluogo lombardo, che guarda caso era tra quelli che lei citava prima, in cui c'è stato un calo maggiore delle compravendite, perché i prezzi hanno raggiunto livelli tali che il mercato per forza di cose è rallentato.
Ancora due domande, dottoressa. La prima, voi vi attendete, dai segnali che avete, un calo ulteriore, quindi il raffronto col 2023 ancora in calo le compravendite, e invece che segnali vi arrivano sui prezzi?
Allora, sulle compravendite noi abbiamo fatto delle previsioni di un calo, cioè prevediamo intorno alle 690.000 compravendite per l'anno in corso. Certo, adesso c'è stato anche questo ritocco verso il basso dei tassi di interesse, che comunque era nelle attese, quindi sarà interessante vedere come reagirà il mercato, soprattutto nel secondo trimestre e nel terzo trimestre del 2024. Però lato compravendite noi ci aspettiamo una ulteriore riduzione. Per quanto riguarda i prezzi invece no, perché la stabilità è quella che ci aspettiamo, anche con un rialzo nelle grandi città in particolare.
Ancora.
Quindi noi abbiamo fatto una previsione. Sì.
No, sì. Non devo né comprare né vendere, però visto che Milano appunto ha fatto più 33, Bologna più 30 e Firenze una cifra vicina, è un rialzo ulteriore, diciamo così.
C'è ancora un ritocco personale. Su Milano c'è ancora un piccolo rialzo che ci aspettiamo, però vediamo come reagirà il mercato nei prossimi mesi e poi man mano riallineeremo anche le nostre previsioni, che sono sempre più complicate da fare negli ultimi tempi.
Ecco, l'altra cosa invece mi chiedono alcuni ascoltatori, se l'andamento delle abitazioni per viverci segue le compravendite degli alloggi commerciali. Non riesco più a trovare il messaggio, ma adesso lo troverò. Segue l'andamento degli alloggi, degli immobili per uso abitativo.
Lei si riferisce ai negozi, giusto?
Per sì, gli immobili commerciali adesso ho trovato, compravendite e prezzi, sì.
Ma in realtà il mercato, uno che non quello degli immobili per l'impresa, quindi quello commerciale, eccetera, dipende molto dall'economia. È più legato all'andamento dell'economia italiana, soprattutto per quanto riguarda i capannoni, quindi la produzione.
Ma anche sulle superfici dei negozi, ecco, immagino fosse sulle superfici dei negozi, cioè come sta andando quel mercato, cioè l'immobile destinato alla parte commerciale.
Ma in realtà sul commerciale noi abbiamo visto che c'è stato, anche i dati dell'Agenzia delle Entrate lo ha confermato, c'è stato un aumento di compravendite, se non vado errata, questo perché? Perché si comprano per investimento, per investimento. I negozi sono fondamentalmente una tipologia che viene comprata per essere messa a reddito, in realtà si comprano già a reddito, con rendimenti già del 10%,
con un locatario che ha un'attività commerciale
che già dentro, che tra l'altro deve avere in questo momento, proprio perché c'è incertezza, deve avere anche una certa affidabilità, quindi anche un'attività commerciale che sia ritenuta da chi acquista un'attività solida.
Perfetto, perfetto, mi interessava capire, c'è si compra soprattutto per investimento ed è in controtendenza rispetto a quello che avviene per invece gli immobili che hanno finalità abitative.
Sì, perché gli immobili residenziali sono comprati principalmente per viverci, quindi per utilizzo personale. Sul commerciale degli immobili per l'impresa tendenzialmente prevale la locazione, perché l'imprenditore non si assume subito il rischio dell'acquisto, inizia con la locazione e poi magari nel tempo compra, quindi a comprare sono soprattutto investitori. Poi ci sono anche quelle aziende, e questo è quello che sta avvenendo, che è avvenuto nel 2023, ma anche in questa prima parte del 2024, sono aziende che sono solide dal punto di vista economico, che hanno capitali e che stanno comprando, anche perché i prezzi dei capannoni sono scesi in maniera importante, per cui sono anche convenienti in questo momento da acquistare.
Grazie alla responsabile dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa, Fabiana Megliola. Andiamo sul traffico e poi ci occupiamo della tesi del professor Piga, che spesso ospitiamo perché gli riconosciamo anche un approccio abbastanza così originale. E il professor Piga ne ha scritto, ha detto sostanzialmente una cosa che non è che è incontrovertibile, e cioè che gli unici momenti in cui siamo riusciti a ridurre il debito sul PIL e il deficit sul PIL, ne ha scritto ieri su Sole 24 Ore, sono state 2022 e 2023, quando il PIL è cresciuto molto, ma è cresciuto molto anche grazie a iniezioni di finanza pubblica, dopo il traffico.
Focus Economia.
E 20 minuti. E allora intanto voglio leggere un'agenzia assieme a voi, perché poco fa ha parlato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, chiaramente da Borgognazia, per il vertice del G7. Ha detto: con l'accordo del G7 sull'utilizzo dei profitti degli asset russi congelati inviamo un segnale forte all'Ucraina, sosterremo Kiev nella sua lotta per la libertà. Ha annunciato appunto l'intesa, ci sono già aiuti da 50 miliardi in Unione Europea e aiuti USA da 60 miliardi, a cui si aggiunge adesso un pacchetto del G7 da 50 miliardi di dollari. E ha aggiunto von der Leyen che tutti i partner del G7 contribuiranno a questo prestito. Allora, a proposito di prestiti, ieri c'è stato a mio avviso molto interessante analisi del professor Gustavo Piga su Sole 24 Ore, che ha detto sostanzialmente che cosa? Adesso qua arriverà il nuovo patto di stabilità, ci sono ottime possibilità che questo porti a politiche di austerity, e fa notare Piga nell'articolo di ieri, guardate che nonostante tutte le politiche di austerità, quelle che io ho criticato fino a squarciagola, Angela Merkel, docet, no? Quelle che hanno avuto un'ondata solo recessiva in Europa, infatti Piga dice guardate che nonostante tutti l'austerità, i tagli lineari, i tagli all'amministrazione pubblica che adesso non sanno come fare i piani per il PNRR, i tagli alla sanità, i tagli alla scuola, tutti questi tagli, e beh, il debito italiano rispetto al PIL è cresciuto di 30 punti percentuali in questi anni. Gli unici due anni in cui è diminuito rispetto al PIL è quando il PIL è cresciuto moltissimo, e quindi 2022 vi ricorderete il 9% di PIL, 2023 il 6% e passa di PIL. Attenzione, perché lì c'è stata anche una politica economica generosa, non solo, c'è stata anche una grossa capacità di ripresa delle nostre imprese, sia dei servizi che della manifattura. Professor Piga, che insegna politica economica all'Università Tor Vergata e appunto è editorialista delle Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, Tobarisone, come sta?
Bene, grazie, lei?
Ben trovato, bene, grazie.
Allora, mi dica una cosa, io ho capito che il suo ragionamento è, attenzione, l'austerità porta a riduzione del PIL e quindi ti butta in una spirale per cui il PIL cale, quindi aumenta il rapporto debito-PIL, devi fare altri tagli, il PIL ti cade di nuovo e non esci più, che è la critica che facevamo all'approccio tedesco completamente miope nella gestione di Bruxelles e anche dell'allora Banca Centrale Europea, finché non è intervenuto Mario Draghi. La domanda è come si fa però ad andare adesso in Europa a chiedere, guardate, dobbiamo fare più finanziamenti pubblici, cioè, mi sembra un po' dura andare ora a chiedere più finanziamenti pubblici, o no?
Beh, se me la faceva 4 giorni fa era un'altra domanda. E adesso la domanda da chiederci è quale Europa andiamo a trovare, perché le devo dire, faccio una premessa,
sì,
che questo adesso non è più 4 giorni fa, è un momento epocale per il nostro continente, è evidente che qualcosa si sta muovendo in Europa e si sta muovendo verso una direzione che la mette a rischio. Io voglio ricordare che poche settimane fa, forse 10 giorni fa, Macron e Scholz sono usciti con un documento congiunto in cui hanno parlato di mortale Europa. Allora, questa è un'espressione tra l'altro stranissima, lei si immagini un Biden che si mette a parlare di mortali Stati Uniti, ma allo stesso tempo è un'ammissione a mio avviso di enorme debolezza e di colpevolezza, perché sono loro che hanno contribuito a questa mortalità con un modello di sviluppo insostenibile. Se noi leggessimo tutti insieme quel documento, scopriremmo che questo modello che loro propongono ancora per il futuro, prima della sconfitta elettorale, conteneva 18 volte la parola mercato e competitività, 0 volte le parole occupazione, disoccupazione e salari. Là questo è un indizio, no? Poi effettivamente, come dice lei, la prova invece sono queste politiche fiscali che abbiamo voluto apportare al nostro continente fino a sfibrarlo. Io ancora prima di parlare di Italia le vorrei parlare del paragone Stati Uniti-Europa, perché non è possibile che noi guardiamo al 2020-24 e vediamo il doppio della crescita, stiamo circa al 10% Stati Uniti, 4% circa area dell'euro, con un doppio del deficit negli Stati Uniti, e guardi un po', con il debito sul prodotto interno lordo dei due paesi che è diminuito dal 21 al 24 dopo il primo effetto del Covid in aumento, in tutti e due i paesi della stessa quantità del 7%, con questa piccolissima differenza che gli Stati Uniti, grazie al doppio deficit e le politiche fiscali di maggiore spesa strategica che hanno voluto fare, hanno avuto semplicemente il doppio della crescita. Poi certo, se entra sull'Italia, confermo quello che lei dice, confermo che sono usciti fuori dei dati sconvolgenti per capire come questo è un modello insostenibile in questi giorni. Le dico solo questo: la Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2012-2022, remunerazioni reali dei docenti scolastici meno 9%, dei docenti universitari meno 9%, degli insegnanti scolastici del 15%. Ora, tutto questo richiede un cambiamento. Se lei legge il governatore della Banca d'Italia, non il primo keynesiano certamente, quando dice in mancanza di avanzamenti verso una politica di bilancio comune, qualunque riforma, citando ovviamente quella attuale, che intervenga solo su politiche nazionali rischia di far apparire le regole europee sbilanciate verso il rigore e poco attente alle esigenze di sviluppo, gliela dice lunga su come ormai siamo tutti d'accordo che queste politiche sono sbagliate. Io credo tuttavia che sbaglia chi crede che il bilancio comune europeo sia la soluzione, perché non c'è assolutamente tempo di creare un'architettura istituzionale per reggerla.
No, non solo non c'è tempo, non c'è neanche aria, perché vediamo come andranno le elezioni in Francia. Però mi dica una cosa, tutti siamo convinti, cioè chiunque vada a studiarsi la storia degli ultimi 20 anni si rende conto che la Grecia ha fatto un risanamento, ma l'avrebbe fatto comunque, che non c'era bisogno di creare l'attacco speculativo ai debiti sovrani, e che le politiche dell'austerità del governo Monti hanno peggiorato la situazione, e che tu non puoi guadagnare o restare competitivo schiacciando i salari, perché poi questo lei ci sta dicendo la Ragioneria Generale dello Stato, a maggior ragione si possono i salari anche del pubblico impiego. Però io ho la sensazione che questa riflessione sia stata fatta in Francia, sia stata fatta in Spagna, in Italia, sia stata fatta molto meno in Germania e nei paesi del nord Europa.
Non c'è il minimo dubbio, ma in questo momento, nelle nuove dinamiche, questo è un discorso che 4 giorni fa avremmo fatto in un modo, credo che mai come in questo momento l'Italia è centrale per rovesciare il paradigma, molto di più di quanto non lo fosse quando ha accettato supinamente di firmare ultimo paese le nuove regole austere. È evidente che noi soffriamo ancora di questo immenso tallone d'Achille, quella crescita che lei citava prima, la crescita via ecobonus, non è un modello di crescita via spesa pubblica. Quindi noi dobbiamo fare un ultimo passo, che è quello di dimostrare che questa spesa che noi vogliamo fare è una spesa di qualità, ma lo strumento per convincere gli altri paesi europei ce l'abbiamo, perché il PNRR ha cambiato la logica, ha messo insieme Stati membri e Commissione europea nell'andare a controllare target e milestone. Facciamo i target e milestone al rovescio sulla spesa pubblica, autorizziamo gli Stati a spendere con l'Unione europea che ci controlla la qualità della spesa e contribuisce a migliorarla. Non siamo mai stati in una condizione politica così forte per riuscire a contribuire alla salvezza dell'Europa.
Questo è vero, lei unisce la stabilità che è uscita dalle elezioni europee in Italia, la stabilità italiana, ma lo riconosce anche politico oggi, che parla di un G7 con 6 anatre, zoppe e Giorgia Meloni, dicendo che è l'unico leader in questo momento. Adesso poi non conosco così da vicino il tema del Giappone, per esempio, ma è innegabile che tra Biden, che deve andare alle elezioni, e quello che è successo in Europa, il voto italiano ha fotografato l'Italia come il paese più stabile. Detto questo, poi sono anche d'accordo che il PNRR diventa fondamentale anche come simbolo, perché se lo sbagliamo poi non potremo più chiedere niente. Questo approccio, che io sposo al 100%, però diventerebbe solo teorico. Grazie al professor Gustavo Piga. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, dove ovviamente torna la poco invidiabile classifica.